Nell'ultima puntata avevamo notato che la congiunzione e, o meglio l'operatore e, il connettivo e, viene abitualmente utilizzato in senso vero funzionale. Così, per esempio, slide 169, la congiunzione il cielo azzurro e Parigi, la capitale del Giappone, è falsa, dato che il suo secondo congiunto è falso. In effetti, come vedete nella slide 168, la condizione di verità di IB, che chiamiamo CV Kong, vale a dire condizione di verità della congiunzione, le condizioni di verità possono venire così formulate. IB, tra virgolette, è vera nel caso in cui entrambi i congiunti, e sapete quali sono i congiunti, sono veri, altrimenti è falsa. Ecco allora che il cielo azzurro e Parigi è la capitale del Giappone, falsa per colpa, diciamo così, del secondo congiunto, che è falso. Disgiunzioni. Data la disgiunzione, tra virgolette, A oppure B, diremo che A e B sono i disgiunti di, tra virgolette, A oppure B. Una disgiunzione A oppure B viene di solito interpretata in senso vero funzionale, cosicché il suo valore di verità dipende solo dai valori di verità di A e B. Di solito potete farvi venire in mente degli esempi in cui la disgiunzione non sia interpretata in senso vero funzionale. E allora il valore di verità di A oppure B dipenderà anche da qualcosa d'altro. Le condizioni di verità di A oppure B, in breve CV disj, che vuol dire condizioni di verità della disgiunzione, sono le seguenti e le vedete nella slide 170. A oppure B è vera nel caso in cui almeno uno dei disgiunti è vero, altrimenti è falsa. La disgiunzione, l'esempio è questo, la disgiunzione il cielo azzurro oppure Parigi, la capitale del Giappone, è vera, dato che il suo primo disgiunto è vero, perché convenzionalmente si suppone che il cielo sia azzurro. Poi so anch'io che a volte è nero, a volte è grigio e così via. È di un certo interesse questa condizione di verità per la disgiunzione, che è vera nel caso in cui almeno uno dei due disgiunti è vera, perché, ancora a proposito dell'ambiguità del linguaggio naturale, quel oppure, io ho messo oppure, può essere è stato interpretato in vari modi. Viene interpretato in vari modi nel linguaggio naturale italiano. Questi modi dipendono dal latino, perché o è l'erede sia la disgiunzione o è l'erede sia di out-out che di vel-vel. E che se andate a vedere su un dizionario della lingua latina capite che sono due disgiunzioni diverse tra di loro e vediamo perché. L'interpretazione appena illustrata di oppure è nota come interpretazione inclusiva. Questa espressione si riferisce al fatto che i casi in cui la disgiunzione A oppure B è vera includono quello in cui entrambi i disgiunti sono veri. Cioè, se entrambi i disgiunti sono veri, allora è vera anche la disgiunzione, perlomeno se noi interpretiamo oppure in senso inclusivo. Nel linguaggio quotidiano, però, oppure viene talvolta interpretato in senso esclusivo, cioè in modo tale da escludere dal novero dei casi in cui A oppure B è vera quello in cui entrambi i disgiunti sono veri. E naturalmente in latino questo senso esclusivo corrisponde all'out-out, è quello inclusivo al vel-vel. Se io dico che il candidato a un posto pubblico deve essere laureato in legge oppure in scienze politiche, beh, non escludo la possibilità che sia laureato in tutte e due le discipline. Se io invece dico o paghi le tasse oppure non fai l'esame, oppure non sostieni l'esame, beh, in questo caso, in ambito logico e matematico, l'interpretazione standard di oppure è quella inclusiva. Cosicché, se si vuole formulare una disgiunzione intesa in senso esclusivo, si ricorre a espressioni che non diano adito ad ambiguità, come per esempio A oppure B, ma non entrambi. Bene, ora dobbiamo occuparci del valore di verità di un enunciato nei mondi possibili di un linguaggio simbolico. Ed ecco che ci stiamo trasferendo nei linguaggi simbolici. Ricordiamoci, e qui c'è un memo nella slide numero 172, che i linguaggi simbolici sono governati da regole precise che permettono di evitare i rischi di ambiguità connessi all'impiego dei linguaggi naturali. Scegliamo un simbolo per oppure e da quel momento il simbolo avrà il significato che noi gli abbiamo attribuito. Abbiamo detto valore di verità di un enunciato nei mondi possibili di un linguaggio simbolico. Bene. C'è questa espressione che finora non abbiamo incontrato spesso, che è quella di mondo possibile. Questo termine, molti di voi lo sapranno, è stato coniato dal matematico e filosofo tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, per gli amici Leibniz, vissuto tra il 1600 e il 1700. I mondi possibili vanno intesi come possibilità reciprocamente esclusive e congiuntamente esaustive, nel senso che una e una sola di esse si realizza. Il mondo possibile che si realizza, quello in cui viviamo, diciamo così, viene chiamato il mondo reale. Le espressioni mondi possibili, mondo reale, possono essere sostituite da espressioni più vicine al linguaggio comune, può darsi che ne abbia già usate, come possibili stati di cose e reale stato di cose. Parlando dei mondi possibili di un linguaggio simbolico L, e qui L l'abbiamo messo in maiuscolo e grassetto, ci sono convenzioni anche tipografiche che vanno rispettate. Se avessimo i caratteri gotici, talvolta è indicato con un carattere gotico. Va bene. Ci riferiamo, parlando di questi mondi possibili, di un linguaggio simbolico L, ai mondi possibili che possono venire identificati mediante le risorse espressive di L. Attenzione, se L è molto povero, a pochi termini, può identificare solo pochi mondi possibili, pochi tipi di mondi possibili. Di questo avremo maggiore contezza, ce ne renderemo conto meglio proseguendo. L'adozione di linguaggi simbolici si basa su questa fondamentale considerazione che ho messo non a caso in rosso e in grassetto. Le regole in base alle quali viene costruito un linguaggio simbolico L ci consentono di determinare il valore di verità degli enunciati di L in ciascun mondo possibile di L. Quindi una volta che abbiamo costruito un linguaggio simbolico L, noi non solo riusciamo a identificare tutti i mondi possibili, diciamo così, specificati da L, ma anche il valore di verità di ogni enunciato di L in ciascuno dei mondi possibili di L. Insomma, una meraviglia di precisione. Per capire questo cosa voglia dire, bisogna fare degli esempi e quindi avere un po' di pazienza, perché adesso bisogna dire che la determinazione dei valori di verità degli enunciati di L viene operata in accordo con il seguente principio di bivalenza, che io chiamo BIV, la bivalenza. E dice così: i valori di verità sono due, cioè il vero e il falso, e in ogni mondo possibile di L, qualunque enunciato di L ha uno e un solo valore di verità. Io qua mi aspetterei una standing ovation, perché questo principio di bivalenza è stato formulato forse per la prima volta da un signore che si chiamava, che noia, Aristotele, ed è stato conservato fino all'inizio del Novecento. Per cui questa idea che i valori di verità siano due e che ogni enunciato significante abbia uno o l'altro di questi valori è penetrata e ha fondato la logica per tanto tempo, anche la logica contemporanea nei primi decenni. Come tutti i principi della logica da Aristotele a Bertrand Russell, che possiamo definire classica, come tutti i principi della logica classica, anche questo è stato poi contestato, cambiato. Si è provato a vedere cosa succedeva se ci liberavamo del principio di bivalenza. Così come si sono fondate le geometrie non euclidee, si sono fondate e formulate le logiche non classiche, nelle quali il principio di bivalenza non vale e quindi un enunciato può essere vero o falso, ma anche indeterminato, avere cioè tre valori di verità. E perfino abbiamo le logiche con n valori di verità, con infiniti valori di verità, queste ultime molto famose perché applicate in ingegneria, nella costruzione di prodigi tecnologici, e queste qua vanno sotto il nome di logiche fazzi o sfumate, dove i valori di verità possono essere tantissimi, da completamente vero, abbastanza vero e così via. Ma noi non ce ne occupiamo. Noi stiamo sul classico. Il significato intuitivo di BIV può essere espresso dicendo che in qualunque mondo possibile di L, qualunque enunciato di L, deve essere vero o falso, ma non può essere entrambe le cose. Deve essere una ed una sola di queste cose. O se preferite, esattamente uno, deve avere esattamente uno di questi due valori di verità. In termini equivalenti possiamo dire che un dato enunciato A di L è falso in un determinato mondo possibile di L se e solo se questo enunciato A non è vero in quel mondo possibile. Cioè, se tu hai solo due valori di verità, il vero e il falso, dire che un enunciato è falso equivale a dire che non è vero. Se tu hai solo due colori, il bianco e il nero, dire che quell'enunciato è nero significa dire che non è bianco, ma i colori sono tantissimi e quindi nel caso dei colori il principio di bivalenza vale, perché non abbiamo solo il bianco e il nero. E anche nelle logiche fazzi non vale, ma noi, come abbiamo detto, non ce ne occupiamo. Allora, forti di queste definizioni possiamo capire che cos'è un linguaggio semanticamente determinato? E noi abbiamo bisogno di linguaggi semanticamente determinati. La nozione di linguaggio semanticamente determinato può essere così definita: SD, iniziali di semanticamente determinato. È una definizione. Allora avrà naturalmente il trattino tipico, il triplo trattino orizzontale tipico delle definizioni. L è semanticamente determinato, uguale per definizione a questa frase. Per ogni enunciato A di L si può determinare il valore di verità di A in ogni mondo possibile MI di L. Questo significa dire che un enunciato è semanticamente determinato. Abbiamo molti mondi possibili in L e noi, se l'enunciato è semanticamente determinato, siamo in grado, come lo si vede caso per caso, di determinare il valore di verità di A in ogni mondo possibile, MI di L. Notate quel MI. M sta per mondo e I è un indice generico, vuol dire un generico mondo possibile di di L. Il termine semantica, per quello abbiamo scritto semanticamente determinato, perché la verità è una nozione semantica e cioè che ha a che fare col significato degli enunciati. Dipende dal significato di un enunciato sapere se è vero o falso. Il termine semantica fu introdotto nel 1883 da un linguista francese, Michel Bréal, e indica lo studio sistematico del significato delle espressioni linguistiche e quindi anche delle condizioni di verità delle espressioni linguistiche, perché la nozione di significato è connessa a quella di verità. In che modo? Perché il significato di enunciato A è determinato almeno in ampia misura dall'insieme di mondi possibili nei quali A è vero. In ampia misura, perché naturalmente il significato di un enunciato a volte va al di là diciamo, del valore di verità di questo enunciato nei vari mondi possibili. Se io dico sono alla fine di un pranzo, sono finalmente sazio, beh, sto dicendo che ho finito di mangiare, non ho più fame. Le condizioni di verità di questo enunciato sono chiare e il significato dipende da esse. Però se invece di dire sono sazio, dico mi esce il cibo dalle orecchie, vuol dire la stessa cosa come significato brutale, non ho più fame, ma aggiungo questa una connotazione particolare che esprime il mio disgusto per l'idea stessa di mangiare ancora. La connotazione è quella sfumatura di senso che piace molto agli scrittori, ai poeti. Se voi prendete una poesia di Leopardi, sempre caro mi fu quest'ermo colle, e mettete: ma è sempre piaciuta questa bella collinetta isolata. Beh, il valore di verità è identico, ma Leopardi non sarebbe ricordato come un grande poeta. Tutto quello che il linguaggio comune, la poesia, l'ambiguità aggiungono al nudo significato delle parole, a noi non interessa. Noi, come logici, siamo interessati soltanto al significato di enunciato inteso come specificazione del suo valore di verità in tutti i mondi possibili del linguaggio simbolico che abbiamo deciso di utilizzare. E quindi diciamo che per qualunque enunciato A di un linguaggio semanticamente determinato è possibile determinare, almeno in ampia misura, il significato di A, perché il significato di A in ampia misura corrisponde, è dato dai valori di verità di A nei vari mondi possibili. E è proprio tale possibilità che ha suggerito l'espressione linguaggio semanticamente determinato definita in SD. E ci sentiamo alla prossima.